Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno, edito da luglio, continua affrontando il capitolo dedicato alla strada. C'è un prima e un dopo il Covid-19. Guardare per mesi la strada dall'alto di una finestra ci ha fatto sentire tutti un po' ammalati, consci di un pericolo incombente e nascosto nei silenzi di tante vite sospese. Nel prima la strada era strada e parlarne era come perdere tempo sull'acqua calda. Nel dopo, invece, c'è il risveglio di consapevolezze, di attenzioni, di sovrapposizioni sensoriali, estetiche, emotive e logiche. Sappiamo del viottolo di campagna, dell'autostrada e della via di città, ma quello che prima non era immaginabile è che la via cittadina, quanto a silenzio e solitudine umana, potesse uguagliarsi alla stradina di campagna. Quando questo è avvenuto, una stringente malinconia del passato si è impadronita di noi e il ricordo di come eravamo non ci ha più abbandonato. Della spensieratezza che guidava i nostri passi, della facilità della vita senza museruole, dell'ovvietà di un sorriso diretto e ben visibile, noi tutti eravamo inconsapevoli fruitori. Libertà e comunicazione ci appartenevano per diritto inalienabile. Ora, dopo mesi di coprifuoco, pur felici di tornare alla vita, non ne siamo più certi e ci resta il dubbio che la pena vissuta possa ripresentarsi, che il ritorno alla normalità sia interrotto da nuove difficoltà. La strada siamo noi, le persone che conosciamo e quelle che, camminando, possiamo conoscere ad ogni incrocio. La strada è fatta di gente sana e attiva, pronta a realizzare progetti, sogni e desideri, certa di una vita piena. Strada di profeti e di politici, di messia e di arringatori, di religioni e di ideologie, di intese e di rivoluzioni, di fiori e di barricate, di sole e di pioggia. La chiave dell'andare è incontrare altre persone che vanno come noi nei nostri luoghi con intenzioni uguali, simili o diverse dalle nostre. Perché la comunicazione è fatta di realtà e di possibilità e ancor più della certezza che le opportunità si realizzano in qualsiasi momento. La strada, senza i tanti viandanti, è semplice passaggio obbligatorio. Con la gente, invece, è incontro, scambio, sorpresa, novità, creatività, spettacolo, condivisione. E questa è la chiave di lettura delle parole seguenti che sottolineano una quotidianità vissuta nel ricordo, nella contemporaneità e nel suo essere legata alla vita dell'umanità intera. Esistono strade piccole, strette, riservate e nascoste, notate da pochi. Quelle che non urlano per rendersi indimenticabili sono fatte di passi semplici, muri scrostati, colori smorzati o luminosi, vicini ad emozioni che aspettano di essere raccontate. Nei suoi taccuini, Albert Camus annota questa riflessione del filosofo Hegel. «Soltanto la città moderna, dice Hegel, offre allo spirito un terreno nel quale esso può prendere coscienza di se stesso». E l'autore della Peste, e cioè Albert Camus, annota così: Questa è l'epoca delle grandi città. Si è amputato il mondo di una parte della sua verità, di ciò che costituisce la sua permanenza e il suo equilibrio, la natura, il mare. Non esiste coscienza che nelle strade. La strada ha tutte le direzioni per tutti gli uomini del mondo e sosta cammino incontro, scontro, deviazione, arresto, digressione, bivorcazione, bivio. Come il muro vive di realtà e di metafore, ma soprattutto di uomini. È salita e discesa, larga e stretta, nella campagna aperta, fra i monti stretta da pareti rocciose, e ancora in città definita da muri, da marciapiedi, da porte e da portoni, illuminata da lampioni, vetrine, raggi di sole, bagnata dalla pioggia, arrossata dal sangue di un infortunato, sporcata dall'incuria. Deviata dalle curve, riallineata da una casa, segnalata da un cartello, da un semaforo, da un'insegna. E come i suoi muri e il suo selciato, si lascia osservare, vivere, correggere, capire, desiderare, trafiggere, lavorare, rumorizzare e silenziare, sbandierare, aprire e chiudere. La strada è tutto, la strada ancora siamo noi. Benedetta da santi e da profeti, ascoltata da fedeli e da devoti, e assimilata al cammino, ai passi, agli scopi, alle difficoltà e alle diversità. Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. E così che recita un proverbio, memore che la vita è un viaggio di piccoli passi. Il cammino conta più della meta, che spesso è l'illusione trainante il viaggio. Più o meno è così che la pensava Antoine de Saint-Exupéry, anima in pena o in eterna ricerca, che stanco di camminare trovò la morte in volo. In senso religioso e filosofico, la via è il Tao, strada per eccellenza, espressione della centralità assoluta dell'universo e fondamento del pensiero cinese. Camminando si apprende la vita, si conosce la gente, si sanano le ferite. E quanto avviene nel cammino di Compostela e di tutti i cammini religiosi, vicinanza a Dio e a se stessi. Mentre il passo cadenza pensieri consci ed inconsce emozioni, si seguono le orme di altri passi, si guarda una stella, si ascolta una voce. Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore, suggerisce il guerriero della luce, nobile invenzione di Paolo Coelho, ossia colui che è capace di comprendere il miracolo della vita e lotta fino alla fine per qualcosa in cui crede. Anche per Confucio la via non può essere lasciata un solo istante. Se lo facessimo, non sarebbe la via. E Buddha confermava: non puoi viaggiare su di una strada senza essere tu stesso strada. Come dire che, destinate ad andare eterno, vivremo la vita nella sua interezza e abbandoneremo luoghi e persone per realizzare la nostra crescita. In questa serena visione aleggia un tutto armonico che trova la sua naturale realizzazione nel movimento. Il ritmo dell'andare è personale, ma non così il fatto di andare. In antitesi a Buddha e a Confucio si muove Jack Kerouac, che nella strada rappresenta un andare nevrotico, solipsistico, chiuso nell'abitacolo di una macchina macina chilometri. Un andare senza motivo, casuale, frenetico ed emotivato, orientato sull'autostrada e non sulla strada degli incontri, bagnato di alcol e infarcito di droga, disumanizzante. Non così è l'andare di Italo Calvino. Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto, eppure che qualcosa cambi in noi, diceva Calvino. Calvino motivava la sua scrittura nello studio dei particolari e dei suoi possibili sovvertimenti. Vedi era barone rampante, visconte dimezzato. Indifferente ai sensi unici e a quelli vietati, al dover essere e al pensare corretto, sbrigliava l'immaginazione in pagine alate, lontane dalla trita realtà. L'importante è, ancora e sempre, non fermarsi. Lo ripeteva anche Madre Teresa. Quando non potrai camminare, diceva, veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. ma non fermarti mai. E Wolfgang Goethe? Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta. Ogni passo è lui stesso meta nel momento in cui ci porta avanti. Ma camminare esige anche moralità, che non sta nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e nel percorrerla coraggiosamente. Era questo che suggeriva il Mahatma Gandhi. È costante l'identità fra strada, cammino, passi, incontri e vita, ma altrettanto frequente è l'osmosi fra strada e viandante. È cosa di un momento, io sono la strada e lascio dietro di me il viandante che ero, e la distanza, e l'affanno, e l'incertezza, e ogni cosa è dentro la mia strada. Questi grappoli di parole ad indicare che la strada è interezza, selciato direzione luce, muri delle case, perché appartiene alla vita, fatalmente la strada aderisce anche all'arte, ragion per cui in questo capitolo faremo un rapido e incompleto viaggio fra alcuni esempi dell'antica arte di strada, sul significato di alcuni fregi sul manto stradale, sul selciato e sulla terra battuta, e infine nella street art connessa strettamente ai murales. E ciò anche per ricordare che in ogni latitudine l'uomo resta uguale a se stesso nel ricercare il bello e nell'utilizzare gli spazi offerti dalla natura e dalla cultura. Il proposito è sempre quello: istoriare, abbellire, riproporre l'arte in ogni dimensione, in ogni dove. Il luogo, infatti, non ha molta importanza. Per l'arte non c'è interdizione. Muro, via selciato e pelle umana corrispondono tutti a dei luoghi appetibili, impreziositi da lavori non necessari, gratuiti e godibili da tutti, che l'uomo, libero da strettoie precostituite, rende fantasiosi ed intimamente arricchenti. Stili, tecniche e rivalutazioni dei luoghi variano a seconda delle mode, e tutto questo lo vediamo nei tatuaggi così come nei disegni riprodotti sul suolo. La rivoluzione, la nuova artisticità del pavimento, detta shapestorming, è avvenuta ad opera di muralisti insaziabili di spazio, che hanno inteso creare una continuità fra il muro e il pavimento, o manto stradale circostante. L'effetto del sovvertimento sopra sotto e della suggestione di camminare sul soffitto è assicurato. Ma questo è più recente, mentre del passato resta quella continuità di espressione chiamata libertà e senso della comunità. Strada, comunità e comunicazione sono parti dello stesso abbraccio. Thank you. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua con spettacoli di strada. Quando non tutte le città godevano di un teatro, la strada e la piazza erano i soli luoghi che rendevano possibili i momenti di comunicazione artistica. Un proverbio popolare recita: una strada è una strada quando, anche se non conduce da nessuna parte, su di essa cammina un uomo o camminano parecchie persone. E ciò a maggior ragione è tanto più valido negli spettacoli all'aperto. Già nelle agorà greche, Aedi e Rapsodi, colleghi di un cantore imperituro come Omero, proponevano le loro storie epiche. Dotati di ottima fantasia e di attendibile memoria, gli Aedi si davano il compito di tramandare in poesia miti, tradizioni e religioni. Si accompagnavano con la cetra e così diffondevano canti composti al modo frigio, lidio e mesolidio, le scale pentatoniche che erano preposte all'espressione di differenti stati d'animo. La loro bravura si affiancava a quella dei giocolieri e degli equilibristi, che già attivi nell'antico Egitto, poi a Roma continuarono ad esibirsi nei circhi coi mangiafuoco. Nei secoli continuarono ad incantare grandi e piccini, a tal punto che Collodi, nelle avventure di Pinocchio, elegge un mangiafuoco addirittura a capo burattinaio. Nell'antica Roma, oltre che nei circhi, gli artisti si producevano nelle itinera, strade pedonali, e negli acti, strade praticate da un carro alla volta, ma non nelle vie, naturalmente fra virgolette, via è, vie, perché fuori dalle città. Un affresco pompeiano li mostra, contornati da folto pubblico, con mimi, saltimbanchi, giocolieri e una suonatrice di siringa. La tradizione orale continuò fino ai menestrelli e ai giullari, personaggi tipici del tardo Medioevo, artisti completi perché abili nella musica, suonavano la ghironda nella poesia, nella danza e nella recitazione. In Europa giravano anche i bardi celtici, i trovatori e i trovieri che nel Medioevo francese furono fautori di raffinata letteratura. In Italia accompagnavano con la chitarra e nel nord Europa con l'arpa. Itineranti come erano, di ogni paese captavano avvenimenti, umori e peculiarità che riproponevano nelle piazze e nei castelli di principi e di vassalli. Con la presenza di mimi, ballerini e giocolieri, poi gli spettacoli acquisivano una buona varietà in cui l'arte di strada si svolgeva parallelamente a quella colta, ma ad essa sempre unita dalla musica. La storia della musica, infatti, conferma una continua osmosi fra musica popolare, musica occolta e musica da chiesa. A partire dal XIV secolo, allontanandosi dalla letteratura colta, questi cantori contribuirono a diffondere le gesta dei paladini carolingi, delle saint-chants de geste. In Sicilia fiorirono nel XVII secolo e a Roma furono sostenuti anche dalla chiesa, con l'incarico di diffondere le storie dei santi e della Bibbia. Nel 1661, a Palermo, i gesuiti avevano costituito la Congregazione degli Orsi, cantori ciechi che, da loro preparati, narravano di argomenti religiosi. A partire dal 1700 l'arte siciliana si orientò verso l'opera dei pupi, teatro delle marionette, in cui si narrava di Carlo Magno, dei paladini di Francia e dell'Orlando Furioso. Le marionette erano più o meno snodabili e differenziavano la scuola palermitana da quella catanese. Grande fu il successo dell'opera dei pupi, che si diffuse anche a Napoli, ma che fu soprattutto elemento di punta del teatro popolare siciliano, anche perché i cantastorie rendevano più divertente il loro spettacolo con dei cartelloni illustrati, antesignani dei nostri fumetti, che visualizzavano i passaggi più importanti delle storie. Negli anni 60 dello scorso secolo, alcuni cantastorie siciliani incisero non pochi vinili, studiati ancora oggi come fondamentali esempi folclorici di arte di strada. Nel 2008, il Cunto orale del Teatro dei Pupi è stato iscritto dall'UNESCO tra i patrimoni orali e immateriali dell'umanità. Questo sommario preambolo solo per ricordare che anche nell'arte popolare il visivo e l'uditivo sono sempre intimamente connessi, Ciò spiega come mai, accanto al fenomeno dei cantastorie, si sia svolto in modo indipendente ma contemporaneo quello delle infiorate e quelle dei madonnari. Argomenti che tratteremo la prossima volta. Ciao!
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.